Leggiamo nella Bibbia, nel secondo libro dei Re, capitolo 4, verso 38. Eliseo se ne tornò a Gilgal, nel paese c'era la carestia, mentre i discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo: metti la pentola grande sul fuoco e prepara una minestra per i discepoli dei profeti. E uno di questi andò fuori per i campi a cogliere erbe. Trovò una specie di vite selvatica, ne colse i frutti, le colloquintide, e se ne riempì la veste. E al suo ritorno li tagliò a pezzi e li mise nella pentola dove era la minestra, ma non si sapeva che cosa fossero. Poi versarono la minestra a quegli uomini perché mangiassero, ma appena l'ebbero assaggiata, esclamarono: uomo di Dio, c'è la morte nella pentola, e non ne poterono mangiare. Eliseo disse: ebbene, portatemi della farina. La gettò nella pentola e disse: versatene a questa gente perché mangi. E non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Stiamo comodi, perché dove arriva Gesù non c'è più nulla di cattivo, perché dove arriva Gesù tutto il male diventa bene, perché dove arriva Gesù tutto il negativo diventa positivo. Non si sapeva cosa fossero. È strano mangiare roba che non si sa cosa è. È strano vedere raccoglitori di funghi che mangiano funghi che non conoscono. È strano vedere della gente che consuma certi piaceri alimentandosi con sostanze di cui disconosce persino le componenti. Ed è così che la nostra società sta andando allo sfacelo. Questo brano biblico ci indica, ci spiega un po' l'argomento di una religione praticata ma sconosciuta, di cui invece è necessario sapere gli ingredienti. In altri termini, noi non possiamo, come questi discepoli dei profeti, mangiare, raccogliere, nutrirsi, cibarsi di qualcosa che non si sa che cosa è. Il religioso formale dice: la maggioranza dei miei concittadini crede così, ci credo pure io. Bene, spesso chiediamo: e che cosa credi? A dire la verità, è la risposta: non lo so. Il religioso abitudinario risponde: io sono un cristiano di questa religione. E allora, domandato sul che cosa crede, dirà: mio padre, mio nonno, i miei antenati credevano così. Ma tu sai che cosa credi? A dire la verità, non lo so. Vi dicono che non hanno mai letto la Bibbia, che non sanno neanche che cosa è di preciso, e se lo sanno confondono i termini e credono che la Bibbia sia una cosa, che gli Evangeli siano tutta un'altra cosa, mentre invece sono 4 dei 66 libri che compongono la Bibbia, la parola del Signore. È importante oggi che noi ricordiamo che è troppo rilevante per noi sapere che cosa crediamo, le componenti della nostra fede cristiana. Non possiamo mangiare, cibarci di una fede che sia solo una religione formale, abitudinaria, perché no, familiare. Non possiamo avere una fede che disconosciamo di quali parti è composta. Certamente Dio non ci chiede di sapere i dettagli e i dettami di tutto ciò che è inerente alla teologia, e al Signore non importa molto che sappiamo distinguere le varie parti e le varie parti della dottrina biblica e della teologia. Vai in cielo anche se non sai che c'è una teologia esegetica, sistematica, propria, storica. Questo è buono, è bello sapersi, ma non è questo che ci porta in cielo. Però è importante sapere l'ABC del nostro cristianesimo. È importante sapere quel che noi abbiamo a credere, in che cosa consiste. Ed è di questo che oggi il Signore vuole parlarci. Dio aveva scelto Israele almeno per tre motivi tra le nazioni. Il primo, affinché fosse custode della verità. L'Apostolo Paolo dice: a loro furono affidati le rivelazioni di Dio, gli oracoli di Dio. Secondariamente, essere i canali del Messia. È sempre Paolo che disse: dai quali ebrei proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Ed ecco perché noi crediamo che Gesù è Dio insieme al Padre e allo Spirito Santo. E non sono tre divinità, ma è un Dio benedetto in eterno. Chiamiamo questo, con il termine non biblico, ma riassuntivo ed indicativo, detto della Trinità. E il terzo motivo per cui Dio scelse Israele fu che fossero testimoni tra le nazioni. Tutta la terra è mia, disse il Signore a questo popolo a Sinai, ma voi mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Israele non assolse del tutto al suo incarico, tanto che addirittura quando dal suo seno venne il Messia, il Salvatore del mondo, è scritto che è venuto in casa sua, ma i suoi non l'hanno ricevuto. E allora a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Dio ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. E per la grazia del Signore oggi non c'è più una differenza etnica di appartenenza a questo o a quel popolo, ma si va a far parte del popolo di Dio se si è, indipendentemente dalla razza, dalla nazione di appartenenza, membri della famiglia dei santi, lavati, imbiancati nel sangue prezioso dell'agnello. Gloria al Signore. C'è sicuramente qui una prima lezione che è la seguente: non si sapeva cosa fossero quelle erbe raccolte, ovvero una religione praticata ma sconosciuta, di cui invece è necessario sapere gli ingredienti per poterci cibare del cibo che ci viene preparato. Dio sia lodato per i pastori che servono fedelmente il gregge del Signore, ma il popolo del Signore non deve accettare supinamente, passivamente, senza spirito che lo porti a indagare nella parola, l'insegnamento che gli viene dato. Ascoltate attentamente: diffidate di chi vi dice tu pensa a venire dietro a me e io ti porto in cielo. Non funziona così. Noi dobbiamo sapere quello che mangiamo e che ci viene preparato come cibo nella nostra chiesa dal ministero della Chiesa. Quando l'Apostolo Paolo è andato in Berea, predicava, ma poi quelli lì andavano a casa e confrontavano tutto quello che avevano ascoltato con il contenuto dei testi sacri da loro conosciuti. E bisogna fare così, continuamente tenere il confronto. Sarebbe assurdo mangiare ciò che non sappiamo cosa è. E questo era un cibo preparato in tempo di carestia. Fu anche per questo, diciamolo pure, che presero e cucinarono erbe che non sapevano cosa fossero. Ma quella carestia era un giudizio di Dio. Dio aveva detto: quando il cielo sarà chiuso sopra di te come essendo di rame, allora se tu ritorni a me, io ti benedirò. Dio non può benedire delle persone che non camminano al centro della sua volontà. E allora la ristrettezza economica, la difficoltà del momento era un giudizio. Israele andava dietro a una divinità chiamata Baal, che era ritenuto il dio del raccolto. Dio, mandando e permettendo la carestia, dimostrava che non è Baal che manda la pioggia e produce buoni raccolti, ma che è solo per la parola di Dio che tutto questo può accadere. Eliseo se n'era tornata a Gilgal. nel paese ormai c'era la carestia, e lì nella sede di quella che potremmo chiamare una scuola dei profeti, un istituto biblico, va per dirla in termini moderni, c'era anche la carestia, perché quel che accade agli altri accade pure a noi. Piove sul giusto, ma piove anche sull'ingiusto, con una differenza. E la differenza è nel compagno di viaggi. Gesù è il nostro pastore e nulla ci mancherà. Gloria al suo nome. C'era la carestia e tutti i discepoli seduti davanti a lui, forse per istruzione. Infatti, un sostantivo del verbo sedere in seguito significherà la parola scuola. E quindi questo sedere ai piedi del profeta indicava che erano a scuola, imparavano lezioni sulla parola del Signore. È un po' una figura della fama che questo discepolo speciale di Elia ormai aveva. Tutti sapevano che era diventato successore nel regno del nord del profeta Elia, ma è anche un po' indicativo della fame che c'era a quel tempo. Tutti erano lì ad aspettare miracolosamente che Dio provvedesse. Sapete che verrà il giorno in cui, dice il Signore, io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Noi stiamo pregando perché questo possa accadere. L'insegnamento era indispensabile per imparare che tutti soffrono nel giudizio collettivo. La creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, dice Paolo, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito. Gemiamo dentro di noi aspettando la adozione, la redenzione del nostro corpo. In altri termini, finché siamo qui, non siamo in uno stato di perfezione assoluta. Siamo sulla strada e dobbiamo ancora crescere. E per crescere spesso dobbiamo passare per esperienze negative che ci aiuteranno. E alla fine risulteremo formati e formati alla gloria di Dio. Devono i cristiani adempiere alla missione di essere sale e luce del mondo. E solo così potranno risparmiare un giudizio agli altri. Abramo disse un giorno al Signore che voleva distruggere Sodoma, come poi accadde: farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? E il Signore disse: se c'è un certo numero di questi giusti, io non lo farò. Purtroppo non si trovò nessuno, salvo Lot, il nipote di Abramo, e la famiglia in senso proprio stretto stretto. La Bibbia dice che quel cibo fu preparato per iniziativa del profeta. Notate con me, chi sa la Bibbia conosce che in questo capitolo 4 è raccontato che Eliseo stava comodamente ospitato in una casa di una donna ricca. Lì la donna preparava il cibo, lui aveva un'abitazione al piano superiore, aveva la sua privacy, poteva pregare, poteva tranquillamente dedicarsi alla meditazione. Ma Dio a un certo momento gli disse: vai in mezzo agli altri. Perché non rimase da quella donna chiamata Sunamita, dove non aveva nessun bisogno? Perché soltanto itinerando, girando, poteva vivere i problemi della collettività. Fu lui a dire: cuciniamo qualcosa. Lo disse lui: metti la pentola grande sul fuoco. Ma lui non aveva detto al discepolo: raccogli delle erbe che non sai che cosa sono. E la seconda lezione che noi impariamo è che non si sapeva cosa fossero indica una religione praticata ma sconosciuta, di cui è necessario sapere gli ingredienti per cibarsi del giusto cibo. E queste erano erbe velenose, scelte per l'inesperienza del discepolo che uscì a raccogliere. Era colloquintide, somigliava perciò a un cetriolo commestibile, ma non lo era. aveva delle foglie amare ed era purgativa e persino mortale, se ingerita in grosse quantità. L'aspetto era appetitoso, dal sapore dolce e del profumo aromatico, ma la sostanza è che produceva la morte. Ora, noi dobbiamo sapere che le erbe velenose sono qui una figura per noi di una fede che è invece religiosità. Paolo parla di avere apparenza della pietà alcuni, mentre ne hanno rinnegata la potenza. Da costoro, dice l'apostolo Paolo, allontanati. E quindi se noi andiamo in una chiesa che ha l'apparenza della pietà, ma ne ha rinnegato poi la potenza e nella sostanza non corrisponde alla Bibbia, alla parola di Dio, non è quella la giusta chiesa dove dobbiamo andare. Pastore, stai dicendo che dovrebbero venire tutti da te e che non c'è salvezza fuori di questa chiesa? Lungi da noi. Sto dicendo che la salvezza è in Gesù Cristo, l'unico nome dato al di sopra di ogni altro nome, e che chiunque si confronta con la parola del Signore, chiunque si confronta con le scritture, non rischia di mangiare erbe amare, ma certamente si nutrirà e si nutrirà del buon cibo. La religiosità indicano quelle erbe amare, ma anche la falsa dottrina. La Bibbia dice che non dobbiamo più essere come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. L'inferno è già pieno, ma lo sarà ancora di più fino alla fine dei tempi, di religiosi, di gente che ha consumato letteralmente i propri piedi, ultimamente un po' meno quelli e un po' di più il loro portafoglio, perché hanno creduto in uomini che li hanno sedotti con l'errore, hanno mangiato erbe amare e non si sono preoccupati di sapere che cosa stiamo mangiando. Per sapere che cosa stiamo mangiando nella nostra fede cristiana c'è una risposta, e la risposta è: medita nella parola di Dio giorno e notte e allora tu prospererai. Gloria al Signore. Ci sono le erbe amare, ma ci sono pure quelle buone. Una fede utile è un'erba buona, dice lo scrittore agli Ebrei: la terra che beve la pioggia spesse volte su lei e produce erbe utili a quelle per i quali è coltivata, riceve benedizioni da Dio. In altri termini, noi dobbiamo sapere che stiamo mangiando, qual è la nostra religione, che cibo stiamo consumando. Sono erbe amare o erbe buone? Se sono erbe buone, saranno benedette dal Signore. Non solo, ma tutto questo deve essere soddisfacente. In altri termini, ascoltate attentamente: se stiamo frequentando una chiesa che non soddisfa i bisogni delle anime nostre, quella è una chiesa sbagliata. Se ha le forme della pietà ma ne ha rinnegata la potenza, quella è una chiesa sbagliata. La giusta chiesa è quel luogo composto da persone lavate nel sangue dell'agnello, che ricevono la soddisfazione dei propri bisogni spirituali e terreni in Cristo Gesù. Infatti è scritto: meglio un piatto di erbe dove c'è l'amore che un bove ingrassato dove c'è l'odio. Noi vogliamo ricordare che le erbe amare aizzano contro gli altri, dividono dagli altri, fanno fare male agli altri, ma le erbe buone della fede cristiana sono erbe di amore, ci fanno amare gli altri, ci fanno amare noi stessi. Dio sia lodato per il grande amore di cui noi siamo oggetto. E infine, non si sapeva cosa fossero quelle erbe, ci spiega e ci parla di una religione praticata ma sconosciuta, di cui è necessario sapere gli ingredienti per cibarsi del cibo reso sano. Come fu reso sano quel cibo? Con una richiesta d'aiuto. Versarono la minestra a quegli uomini perché mangiassero, ma appena l'ebbero assaggiata, esclamarono: uomo di Dio, c'è la morte nella pentola. Notate con me, dagli uomini di Dio si vuole di tutto, a cominciare dai bisogni dello spirito fino a quelli della persona fisica.
Adesso Eliseo è chiamato pure a intervenire nel menù, nella preparazione del cibo, come fosse un esperto cuoco. Non lo siamo, e per la grazia del Signore è così, perché ognuno deve avere il suo ruolo e il suo compito nella Chiesa di Dio. Però Dio può usare i suoi servitori nelle necessità varie che sorgono a secondo delle situazioni. E lui chiese della farina. Pensate davvero che la farina guarì le erbe malate, pericolose, amare? No, era solo un simbolo. Portatemi della farina, e la gettò nella pentola. Perché lo fece? Perché la farina era usata nei sacrifici. Colui che presenterà la sua offerta al Signore offrirà come oblazione fior di farina intrisa con olio. Egli quindi non fa altro che offrire al Signore un sacrificio, un'offerta di amore. E poi credette che per fede poteva accadere il miracolo. E la fede, eccola qua, ben descritta nel verso 41. Versatene a questa gente perché mangi, e non c'era più nulla. Credette solo lui? No, credettero anche i discepoli. La fede deve necessariamente incontrarsi con l'altro che ne è il beneficiario. Dov'è la fede dei discepoli? Nel mangiarne. Avrebbero potuto dire: ehi, forse oggi è meglio che faccio un po' di dieta. Ma non l'hanno fatto. Hanno avuto fiducia che il profeta di Dio, l'uomo di Dio, ha detto: ora ne potete mangiare. E si sono cibati e non gli è accaduto niente di male. Spesso la gente ci chiede delle cose che noi non abbiamo neanche. E noi non possiamo dare quello che non abbiamo. A Pietro chiesero di fargli un'elemosina, ma lui rispose così: argento e oro non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. Noi non abbiamo certe possibilità, ma abbiamo la fede nel nome del Signore Gesù Cristo. E se tu vuoi, noi possiamo pregare per te, aiutare la tua fede per uscire fuori da una dimensione religiosa apparente che non ti soddisfa, ed entrare invece in una dimensione di fede cristiana vera che sia utile a te e agli altri e che ti soddisfi, perché è un pasto d'amore quello che Gesù ci offre. Dio sia lodato, perché noi possiamo farcela. Non si sapeva cosa fossero quelle erbe. Ci parla del pericolo di una religione praticata ma sconosciuta, di cui è necessario sapere gli ingredienti del cibo. Cibo preparato, cucinato, reso sano e poi consumato da questo popolo mediante la fede. Perché questa Bibbia dice che ogni cosa è possibile a chi crede. Ci alziamo all'impiedi. Lo Spirito del Signore è in mezzo a noi oggi. Vogliamo pregare con chi è qui e anche per chi è collegato e ci sta seguendo con la radio, con internet, con la TV. Padre, ti ringraziamo del tuo amore. Desideriamo domandarti la tua benedizione in favore del tuo popolo. E oggi noi chiediamo: toccaci con la tua mano. Ci hai preparato del cibo, insegnaci a confrontarci con le scritture per verificare costantemente e quotidianamente che la fede cristiana, la religione cristiana che abbiamo, sia quella vera e quella giusta, e che non possiamo essere ingannati da uomini che non sono realmente uomini di Dio. Vogliamo pregarti, Padre, per tutti quelli che hanno chiesto preghiera. Vogliamo davanti a te, nella tua presenza, ancora chiedere aiuto. Padre amato e celeste, nel nome di Gesù, stendi la tua mano. Facci sapere che dei miracoli sono accaduti e che il nome del Signore Gesù Cristo è stato glorificato. Benedici tutti quelli che hanno ascoltato qui in questo luogo e da lontano la tua parola. Lo chiediamo e domandiamo nel nome di Gesù, tuo Figlio. il benedetto in eterno. Gloria al Signore, gloria al Signore.